Magari di fare una ripresa del testo di Natale, interrompendo quindi la lettura continua che ci ha portati al capitolo 22.
Ma non l'abbiamo fatto a caso.
No, l'abbiamo fatto a caso. Niente avviene a caso, neanche la nevica.
Perché cominciavamo questa sera ciò che si svolgeva nella stanza superiore, che in greco Luca chiama Catalima. E oggi vediamo cos'è successo già nella stanza superiore il primo giorno. E il testo che faremo, che dovevamo fare stasera, comincia l'ultimo giorno di Gesù. Allora abbiamo detto, per capire l'ultimo, facciamo il primo. E così anche non ne interromperemo e tutto il seguito sarà proprio l'ultimo giorno di Gesù, che sarà un perfetto sviluppo di ciò che è capitato nel Catalima, si chiama, nel luogo dove è nato il primo giorno. Quindi, così contempliamo il Natale con l'occhio. E tra l'altro l'ultima volta eravamo nella stanza superiore, dove si svolge tutto, cioè al centro del nostro cuore. Ecco, allora questa sera leggiamo proprio da quel punto di vista cosa capita leggendo il Natale, cosa vuol dire oggi vivere il Natale.
Salmo è il numero 130-131. Uno dei salmi più brevi, e anch'esso parte del gruppo dei salmi che si cantavano nella salita, nel pellegrinaggio verso Gerusalemme. Possiamo dirlo tutti insieme.
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, e non si leva con superbia il mio sguardo, e non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
E questa sera ci fermeremo in una contemplazione del Natale sul segno di Dio che è il bambino. E questo salmo ci parla del bambino svezzato in braccio a sua madre. Il bambino svezzato è uno che non ha più bisogno di latte. E perché sta in braccio a sua madre? Ecco, e qui dice che la persona adulta, come il latte è il cibo del bambino, la persona adulta ha come latte e come cibo il poter stare nelle braccia di Dio. Cioè uno è adulto quando si sente amato, se no non è adulto. Se no è sempre uno che va in cerca di qualcos'altro. E questo salmo è molto chiaro se lo si legge capovolto, cioè se uno non ha questo abbraccio di Dio che lo tiene e sta sempre lì a pensare oddio non tiene, oddio calo, oddio finisco in nulla, allora cosa capita? Ecco, cancelliamo la prima parola Signore ed in fuori si inorgoglisce il mio cuore, si leva con superbia il mio sguardo, vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, sono inquieto, angosciato, come un vecchio pieno di desideri in braccio alla morte, come un vecchio pieno di desideri è la mia vita, dispera ora e sempre. Chiarissimo, no? Questo salmo capovolto ci dice cos'è la vita che non può abbandonarsi. E la vita dell'adulto è la fiducia di un amore che lo tiene. Ed è questo il centro del Vangelo, che ci fa scoprire figli amati. Ecco, quindi quando si parla del bambino che dobbiamo diventare, se non diventate come bambini non entrate nel regno dei cieli, è questo. Se non diventiamo con questo atteggiamento del bambino che ha fiducia nella vita, non esistiamo. Viviamo solo nell'angoscia, nell'orgoglio, nel delirio, in cerchi di cose grandi, tirando il collo, sempre inquieto, sempre pieno di desideri, inappagati, disperato ora e sempre. Allora questo salmo ci può introdurre nel brano natalizio.
Siamo al capitolo 2 del Vangelo di Luca. Dal versetto 1 fino al versetto 20. Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutto il mondo. Quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria. E andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria città. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, verso la Giudea, verso una città di Davide, la quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere scritto con Maria, la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire. E partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nel luogo di riposo. E c'erano pastori in quella regione, che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su di loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo: non temete. Ecco, infatti vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Fu partorito per voi oggi un Salvatore, che è Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno: troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lodava Dio, dicendo: gloria negli altissimi a Dio, e in terra pace agli uomini di benevolenza. E avvenne, quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino. E quanti udirono si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste cose, comparandole nel suo cuore. E ritornarono i pastori, glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro, come era stato loro detto.
Ecco, vediamo questo testo che, se avete notato, è narrato tre volte la stessa scena. Prima come un fatto che sta avvenendo, che è già avvenuto. Si compirono i giorni del parto, partorì il suo primogenito, lo fasciò, lo adagiò in una mangiatoia. Poi viene riraccontato come annuncio. Gli angeli dicono: è nato oggi per voi il Salvatore, il Cristo Signore, e questo è il segno. Troverete un bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia. E dopo l'annuncio i pastori dicono: ma andiamo a vedere. E allora terzo racconto, vanno a vedere e sperimentano, e Giuseppe e Maria e il bambino fasciato nella mangiatoia. E dicono a Maria cosa hanno saputo. Cioè praticamente questo brano ci dice la struttura anche della fede, del Natale. La fede è su un fatto già avvenuto. Gesù è già nato. Noi nell'annuncio ci viene detto: è nato oggi. Come è nato oggi? È nato allora? No, è nato oggi. Perché? Perché tu stesso, ed è il terzo racconto, vai a fare l'esperienza che è nato per te oggi e vedi che è proprio vero, come i pastori andando a vedere, verifichi che il fatto è vero ancora oggi, che il Signore è così e il Salvatore è così ancora oggi. Quindi è l'unico fatto narrato tre volte, prima come un fatto accaduto, poi come annuncio degli angeli che anche spiegano che quello è il segno di Dio, poi vai a vedere e troverai Dio proprio sempre lì, in quel modo, in tutta la vita. E tutto il Vangelo poi ci spiegherà questo Dio che si è fatto piccolo, adagiato, fasciato, in una mangiatoia, nel luogo di riposo, che è appunto il luogo dell'ultima cena, dove darà il suo corpo per noi, e sarà poi fasciato e adagiato anche nel sepolcro, cioè uno che dà la vita per noi. Quindi in fondo questo che è il primo giorno di Gesù, che è il Natale, è il preludio del giorno che abbiamo iniziato la volta scorsa e che continueremo il seguito dell'anno, sperando di finire quest'anno.
Leggiamo la prima parte, dal versetto 1 al versetto 7. Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutto il mondo. Quell'iscrizione, prima, avvenne mentre Quirino governava la Siria. E andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria città. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, verso la Giudea, verso una città di Davide, la quale è chiamata Betlemme, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria, la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire. E partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nel luogo di riposo.
Ecco, il fatto avviene in quei giorni in cui Cesare Augusto fa il primo censimento mondiale, il primo censimento dell'impero. E che vuol dire una macchina enorme che ha mosso tutta l'Europa, dall'Inghilterra alla Germania, fino al Mediterraneo, tutta l'Africa del Nord e tutta l'Asia Minore. Ed è il Cesare Augusto che celebra il suo potere, il suo dominio su tutto il mondo, perché il censimento voleva dire: fanno parte del mio Stato, pagano il censo, pagano le tasse, sono al mio servizio, quindi è la consumazione del potere il censimento, l'ultimo atto d'occupazione. Quindi Cesare, che è il padrone del mondo, si estende e ha finalmente in mano tutti, e tutti gli pagano il tributo. E tutto questo macchinario è citato in modo così, non a caso, perché? Perché la promessa che aveva fatto a Davide, in un momento di debolezza, un profeta, Michea, dice: e vedrai che il Messia nascerà a Betlem, tu Betlem, città di Giuda, non sei la più piccola, vedrai che da te nascerà il dominatore del mondo. Cioè, tutto questo macchinario che ha messo in moto tutto il mondo è servito semplicemente per eseguire uno sfizio di Dio che in un momento ha detto a Davide: guarda, quella piccola città che è la tua, farò nascere lì il Messia. Cioè, è proprio l'ironia di Dio, no? Che tutto il potere umano, che sembra così grande, chi si ricorderebbe oggi del primo censimento? Nessuno. è servito nella storia della salvezza tutto, che poi è il massimo male, visto dal punto di vista giudaico di una persona sana ebrea. Il censimento era la consumazione dell'impero romano pagano che ti schiavizzava e ti costringeva a pagare il tributo. Quindi quello che era considerato il massimo male della storia, avvenuto fino allora, serve per curare un minimo dettaglio del disegno di Dio, che rispetta anche l'uomo in quello che fa, ma lui si serve di quelle cose per eseguirne altre.
Sì, che poi è una, è il modo con cui il Signore entra nella storia, no? Mi sembra anche nella nostra, in fondo. E comunque la scrittura ha tanti precedenti, da Giuseppe venduto dai fratelli che diventa il liberatore proprio dei suoi fratelli, a Mosè che viene salvato dalle acque per essere liberatore dall'Egitto. Sono un po' i modi con cui si diceva prima con Silvano, sembra che il Signore così metta un sigillo di sorriso sui nostri progetti, no? Che lì per lì può sembrare, come dire, una specie di presa in giro di quello che gli uomini fanno. In realtà è il modo con cui il Signore, entrando proprio nella storia degli uomini, nell'oggi degli uomini, riesce a trovare le strade per compiere la salvezza.
E non stai in attesa di tempi migliori, cioè no, questo no, perché è il momento più buio della storia. Bene. Cioè, noi siamo specialisti col bene, perché tutto ciò che Dio ha fatto è bene, l'intelligenza è un bene, i beni sono un bene, la volontà è un bene. Noi con i beni di Dio facciamo il male, con la nostra libertà. E Dio è talmente libero che anche si serve del nostro male per fare il bene. Si servirà anche del sommo male, che l'abbiamo ucciso, per dire, ebbene, io do la mia vita per te. Cioè l'astuzia di Dio, che con gli astuti è molto più astuto. Ed è anche l'ironia di Dio, ed è anche il rispetto che ha Dio della libertà umana, ma anche la sua sovranità. E se si pensa che tutto questo macchinario di male alla fine è ricordato solo per questo, è pure interessante. Vuol dire che davvero il potere di Dio nella sua piccolezza è veramente più potente dei potenti del mondo. E poi è tutto costruito su un contrappunto, perché mentre l'imperatore appunto celebra il suo potere, e il potere ha le caratteristiche di Dio, Daniele 2,32 descrive l'idolo, che sono le nostre immagini di Dio, che è grande, Dio grande, affascinante e tremendo, perché se non fa giudizio ti distrugge. Ecco, vediamo che questa è l'immagine di Dio che abbiamo da sempre, e quindi anche dei potenti del mondo che vogliono essere come Dio. Dio invece si presenta non grande ma piccolo, non affascinante ma fasciato, non tremendo, tremante, proprio di così. Cioè capovolge il nostro criterio di Dio, il nostro immaginario. Il primo immaginario è quello che ha fatto fuggire Adamo da Dio. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Di questo bambino nessuno ha paura. E vediamo poi l'astuzia, insomma. E poi è bello che si usa quattro volte scrivere, scrivere, che richiama poi la scrittura, la sacra scrittura. Cioè tutto il potere di Cesare, anche il potere mondano, anche il nostro male, entra nella scrittura. E la stessa parola scrivere si troverà poi, scrivere, si troverà sulla croce la scritta. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Cioè proprio il Messia. Richiama che il vero re sarà quello che nasce nella mangiatoia e finisce sul legno della croce. E poi proprio in quel viaggio si compiono i giorni del suo partorire. Cioè la scena è da vedere tutto dal punto di vista di Maria, che è nominata tre volte, perché Maria è il prototipo del lettore. che è chiamato a essere come Maria. Già l'Annunciazione, Maria è il prototipo dell'uomo che dice sì a Dio, dell'uomo che ha fede. Quando chiedono a Gesù e dicono a Gesù: c'è tua madre che ti cerca, dice: chi è mia madre? Chi fa? Chi ascolta e fa la volontà di Dio, la parola. Così un'altra donna gli dice: beata il ventre che ti ha portato, il seno che ti ha allattato. E Gesù: beati, dice, quelli che ascoltano e fanno la parola. Quindi proprio Maria è paragonata alla Chiesa, cioè a ciascuno di noi, che dobbiamo avere nei confronti della parola lo stesso atteggiamento di Maria, di ascoltarla. Ascoltando la parola prende carne in noi e diamo alla luce il Figlio di Dio, che siamo noi stessi, diventati uguali a Lui. Ed è bello, pensate, no? Maria partorì il figlio suo, il primogenito. Quindi una donna che partorisce il suo figlio, il primogenito, quel figlio che sappiamo dal capitolo precedente che è il figlio stesso di Dio. Lo fasciò, lo sdraiò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro in quel luogo che si chiama, non so come si dice, è quello stesso che si usa per l'ultima cena, che vuol dire il luogo di riposo per sé. Cioè dove staccano le bestie e gli animali e tutti vanno lì, ma c'era tanta confusione, tanta gente, che l'unico posto che c'era per mettere il bambino era la mangiatoia degli animali. Difatti, il brano dell'ultima volta, dove ci sarà l'ultima cena, si svolge esattamente con la stessa parola, il luogo di riposo, dove è il mio luogo di riposo, e lì mangeranno quegli animali che sono i discepoli, di cui uno tradisce, l'altro rinnega, gli altri fuggono. E dirà: ecco il mio corpo dato per voi. Si dà da mangiare, vedremo il significato. E insisterei un po' su questa scena di questo bambino. E perché Dio si è fatto bambino? È una grande astuzia, perché di un bambino prima di tutto nessuno ha paura. Questo è già qualcosa. È il primo nostro atteggiamento nei confronti di Dio, aver paura. Il secondo è molto più profondo, perché una persona normale, anche un cane lupo, se vede un bambino, cosa fa? Sapete cosa si fa quando nasce un bambino in casa? Non so se è vero, ma mi hanno detto che è così. Siccome è geloso del bambino, perché è lui l'ultimo della casa, allora bisogna lasciarlo da solo quando ancora, voi senza presentarlo, lui lo scopre, ve lo presenta lui, e allora è tutto contento, perché si sente tutta la responsabilità. Cioè, il bambino stimola in te l'effetto del cucciolo, cioè ti dà amore e tenerezza, lo accogli, cioè stimola in te i sentimenti di Dio, la tenerezza, la compassione e l'accoglienza. Quindi Dio poverino, che è amore, dice: come faccio a essere voluto bene? Mi faccio piccolo. Si dà nelle nostre mani. Pensate Maria, che ha nelle mani e affascia, e questo bimbo, la sua vita dipende da lui. La vita di Dio dipende da noi, che Dio amore si mette nelle nostre mani. Se noi lo accogliamo e lo amiamo, può vivere. L'amore vive dove è amato. Se no, va bene, lo mettiamo in croce, perché facciamo di solito. Quindi si fa bisogno di accoglienza. E la contemplazione del bambino, per questo anche la scoperta del presepe di San Francesco, è proprio perché guardando lì tu capisci chi è Dio, ma anche diventi come Dio. Dio è piccolo, e l'amore si fa piccolo. L'amore è bisogno di essere amato. E istintivamente uno davanti al piccolo non si difende. Cosa vuoi difenderti? È un sentimento di tenerezza, di compassione, che ce l'hanno anche gli animali, scusa, anche l'asino e il bue, anche i cani. Ecco, e questo Dio in fondo che si riduce all'impotenza assoluta, e questa è la potenza dell'amore. Il bisogno di essere accolto.
C'è questo anche compimento dei giorni, no? Anche qui uno potrebbe, nel linguaggio di Luca, trovarci un po' la traccia di quel sorriso di Dio, no? Dall'altra parte Cesare Augusto, col suo decreto che scrive tutto il mondo, fare un punto su tutto il mondo, il punto della situazione, poi situazione di contributi, dunque di denaro, dunque di potere da poter gestire. Qui c'è un compimento di giorni che è molto più insignificante, però qui nasce la vita, nasce la vita che poi è la vita poi per tutti noi, no? Nella visione di chi è questo bambino, di cosa significa la sua vita per noi. Quindi non so se sembra esserci quasi un rimando voluto a questo compimento di altro tipo, di un altro segno.
Ancora poi su questo bambino, no? Perché dove tutto si compie, ecco, forse non teniamo presente una cosa, no? Il bambino ha bisogno di essere toccato, fasciato, e c'è la conoscenza che si ha, e la prima conoscenza è proprio il tatto. E anche Gesù dice, il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani dell'uomo, mettersi nelle mani. Dio si mette nelle nostre mani, il mio corpo dato per voi, è nelle nostre mani. E la conoscenza di Dio è proprio tattile, quella che avrà poi, qui c'è la Maria, poi dopo morta ce l'avranno anche Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, quando lo levano dalla croce, lo avvolgono eppure lo depongono, lo adagiano. C'è questa conoscenza tattile di Dio che sta nelle nostre mani, toccare. E la parola toccare poi è il sinonimo della fede, perché la fede non è avere delle credenze, ma è questo contatto, che è la conoscenza primordiale. E proprio come contemplazione, ecco, immaginare chi è Dio, è un bimbo che si mette nelle mie mani. Forse le donne capiranno meglio di noi, ma qualcosa anche gli uomini possono capire. Così piccolo, così fragile. E questo è il suo potere, che libera in noi l'amore e la compassione ci fa come Dio. Quindi è proprio l'enorme sapienza di Dio. Per cui è una cosa da contemplare, vi suggerisco durante il Natale, chiedi, è quello, quei 3,5 kg di carne nelle mie mani, supponiamo quel peso, forse di meno, di più, non so, la cui vita dipende da me, ed è vero, la vita di Dio dipende da me, se lo lascio vivere in me, se lo accolgo. Se no vive il rifiuto, vive la morte. Quindi contemplate su questo, perché non c'è molto da dire, ma c'è tutto da capire. Continuiamo il testo.
Dal versetto 8 al versetto 12. E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge. E un angelo del Signore stette su di loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, non temete, ecco infatti vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Partorito per voi oggi un Salvatore, che è Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia.
Questo fatto è accaduto 2000 anni fa, più o meno, lo sappiamo anche noi attraverso l'annuncio degli angeli. Gli angeli sono quelli che annunciano, attraverso la parola ci viene presentato oggi questo fatto. E a chi è presentato?
Possiamo dire qualcosa su questi pastori, no? Che sono sono figure che a volte il presepe ce li avvicina, ce li familiarizza, ce li rende anche estremamente simpatici, ma la figura del pastore è una figura ambivalente se non ambigua, perché sono figure sempre sul filo della trasgressione della Torah, perché i pastori violano abbastanza regolarmente il sabato, perché le bestie mangiano anche di sabato. E poi sono figure che almeno per una buona parte dell'anno sono senza fissa dimora e forse esprimono anche una tensione che in Israele c'è stata e c'è ancora oggi, tra l'abitare la terra, l'essere legati a quella terra, a quei pochi metri quadrati, e l'essere invece nell'animo, l'animo profondo, pellegrini. Quindi il cercare, c'è un dinamismo, no, che è presente anche nella scrittura. Quando Israele entra nella terra, tutto il libro del Deuteronomio, che sono i discorsi messi in bocca a Mosè, in realtà secoli dopo la morte di Mosè, e sono tutti fatti come se Israele stesse per entrare nella terra. Cioè c'è un'anima di pellegrino, c'è un'anima di camminatore che sa che se entra nella terra e si siede, si smette con la tensione positiva del fare esperienza di Dio camminando, qualcosa si blocca, qualche cosa si rischia di inaridirsi. E così, secondo alcuni, poi Silvano potrà precisare meglio, secondo alcuni i pastori erano anche un po', ricordavano un po' l'Israele stanziale, l'Israele ormai consolidato nella sua terra, nonostante tutti i rovesci che ha avuto, e benché sia un popolo invaso, una terra invasa da un esercito straniero, ecco, però i pastori ricordavano quello che a volte i profeti fanno polemicamente anche, cioè quell'anima dell'uomo che si sposta, dell'uomo che non ha così una che non si siede, ecco, ma continua. Il continuare a camminare vuol dire continuare a cercare, vuol dire continuare senza accontentarsi, ma procedere sempre. E i profeti sono spesso interpretano quest'anima del camminatore in Israele, che si contrappone all'ingabbiare infine anche il Signore nei propri schemi, nella propria stanzialità.
Ecco, allora si rivela ai pastori, che poi tra l'altro i pastori sono anche persone che scocciano e che possiedono la terra, perché ti attraversano, ti devastano. C'è sempre la lotta tra contadini e pastori, come già all'inizio Caino e Abele. C'è la cultura inferiore che è il pastore, è praticamente odiata e sterminata da quella che viene dopo, il cultore. E a loro si rivela appunto l'agnello, il pastore, si rivela a loro, che sono in fondo, rappresentano la categoria minore, emarginata. E tutta la gloria di Dio lampeggia e dice: non temete, vi annuncio la buona notizia di una gioia grande che sarà per tutto il popolo. E qual è la buona notizia? Ecco, oggi fu partorito per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Ecco, questa è la notizia del Vangelo, che oggi, perché il fatto è venuto allora, lo si annuncia che quel che è capitato ora vale anche oggi. Oggi nasce anche per te il Salvatore, Cristo Signore. E vuoi trovarlo? Guarda, il segno è questo. Tenete presente che poi Cristo vuol dire unto, vuol dire il Messia, vuol dire il Re. Il Signore, il Kyrios, era il nome dell'imperatore, anche Salvatore. Che l'imperatore era il divo Augusto, anche Salvatore Soterra. E il segno è un bambino fasciato, adagiato in un mangiatoio. Questo è il segno di Dio. La piccolezza, bambino, non la grandezza dell'imperatore. L'essere fasciato richiama addirittura la morte quando sarà, quindi la debolezza estrema. Una volta si fasciavano i bambini, se non ti si sfasciava, cioè, adesso stanno bene anche non fasciati. Sembrava così di tenerli insieme in forma. E adagiato, perché non può stare in piedi ovviamente, ha bisogno di essere mosso da un altro, in una mangiatoia. Questa mangiatoia che sta in quel luogo che si chiama Catarima, luogo di riposo, richiama l'ultima cena dove appunto lui darà il suo corpo nelle nostre mani, si consegnerà a noi la sua vita. Ecco, il segno di Dio è il piccolo, fasciato, adagiato, che si consegna a noi. E ancora oggi trovi Dio in tutti i piccoli, tutti i deboli, tutti quelli che non stanno in piedi, che dipendono dalle nostre mani. Lì sono i nostri salvatori. Ciò che è fatto loro salva te. Matteo 25. Ero nudo, ero affamato, ero assetato, ero straniero, ero carcerato, cioè tutti i piccoli. Quando ti abbiamo visto? Ciò che fate loro, l'avete fatto loro, l'avete fatto a me. Venite benedetti, perché loro vi hanno salvato, questi figli, hanno salvato la vostra umanità, hanno salvato il vostro essere come Dio, che sa accogliere, tutti questi qui. E Dio si presenta sempre con quel volto, anche oggi nasce in noi quando lo riconosciamo lì. Ancora oggi nasce per noi il Salvatore, Cristo, Signore, chi è? E quella gente lì. Scusate, chi ci avrebbe creduto allora che il Messia, il Salvatore, il Cristo Signore era quel bambino lì? Nessuno, no? È più facile per noi credere oggi che Cristo è presente in tutti i poveri cristi, perché ce l'ha detto lui che è morto e risorto dopo 2000 anni. Diciamo anche che siamo cristiani, abbiamo tante chiese, tanti crocifissi in giro. Quel poco che avremmo capito, dovremmo capire almeno questo, che ancora oggi nasce così il Cristo Signore ci salva. Non so se è chiaro. E non è chiaro, lo so, è duro a capire, è duro, ma è così. E poi oggi, è la prima volta che esce la parola oggi, e in Luca ci sono 8 oggi. Perché il Vangelo è l'annuncio, e l'annuncio ti rende contemporaneo all'oggi di Dio, cioè al fatto, ti presenta il fatto in modo che tu apra gli occhi, e lo riconosco perché è sempre così. Ciò che è stato è e sarà. Non dobbiamo inventare nulla, c'è solo da aprire gli occhi. Difatti, la prima volta ha narrato il fatto storico che è capitato. Qui l'angelo, che è l'annunciatore, l'evangelista, è il primo angelo, annuncia il fatto dandone la spiegazione. Attenti, proprio oggi nasce per te il Salvatore Cristo Signore. Qual è il segno? E guarda lì, come si è presentato allora si presenta ancora, lo stesso modo. Come era, è e sarà. E il giudizio finale sarà ancora del figlio dell'uomo, che dirà, ma hai visto, ma hai riconosciuto, ma hai accolto. Ah sì, bene, benedetto. Non mi hai riconosciuto? Oh, poveretto. Daremo i supplementari. Ma adesso mi riconoscerai. Cioè, la vita ci è data proprio per riconoscere i veri valori, che sono i valori di Dio, non di Cesare Augusto. Valori di Dio che sono esattamente i valori dell'amore, della compassione, della tenerezza, i valori della vita, non i valori del potere di morte, che il censimento serviva per pagare le tasse, ma anche per avere l'esercito e per aumentare il potere e invadere altri territori, che ce n'era ancora qualcuno che già conoscevano, che Alessandro Magno aveva invaso dall'altra parte. Ecco allora l'annuncio che ci apre gli occhi oggi, per rivivere noi oggi la stessa scena, per capire il segno che ci fa vedere la realtà del Cristo, Signore e Salvatore. Lo troverete. E poi all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lo dava a Dio, cioè tutto il cielo si apre, tutta questa notte si apre davanti a questo segno del bambino, del piccolo adagiato nella mangiatoia. Tutto un gioco di luci, no? Lampeggio, eccetera. E gli angeli gridano gloria negli altissimi a Dio. Finalmente Dio ha la sua gloria, perché la gloria di Dio è esattamente il bambino. La gloria di Dio è l'amore, è la piccolezza, non il dominio, il potere. E finalmente Dio è contento perché sta nelle mani di qualcuno. Da allora non aveva ancora trovato nessuno che l'accoglieva. Maria è stata la prima che ha detto sì, modello del credente, e poi quando lo partorisce finalmente ce l'ha in mano. E pace sulla terra, qui è la nostra pace, che vuol dire aver raggiunto ogni benedizione, la pace. Questo è l'annuncio che anche noi ascoltiamo. Il problema è vedere se è vero o no. Sarebbe come se dicessero, non so, e danno un avviso. Che avviso si può dare?
Nevica.
Andate a vedere. Andate a vedere. No, ma un buon avviso.
Ah, questo è buonissimo.
No, supponevo ecco, una cosa che raccontavi era come c'era una carovana nel deserto che cammina verso ovest e c'è una voce del cielo che dice: se continuate a camminare verso ovest arriveranno i predoni del deserto, vi deruberanno, vi ammazzeranno e poi sarete in pasto. Gli avvoltoi del deserto sono alti 2 metri, fanno presto a ripulirvi, in un giorno siete ripuliti. Se invece andate verso oriente, prima di sera troverete un'oasi e potete mangiare e bere e andare avanti tranquilli. Allora noi stiamo lì a metà, l'annuncio l'ho sentito, cioè che qui trovo il Salvatore, dall'altra parte del Cesare Augusto trovo chi mi ammazza, sta a me scegliere tra i due, no? Però dico, ma io non ci credo. E allora parte di quella carovana diceva, credere a una voce dal cielo, io non ci credo, e andò avanti. E morirono sterminati, perché il potere di Cesare lo conosciamo, come quello dei corvi. Un'altra parte disse, oh, già, quello di Cesare lo conosco, tanto vale andare dall'altra parte e andare a vedere se è vera. Ma la parte più intelligente sta lì ancora a discutere a metà, sarà vero o non sarà vero, e morì di fame sul posto. Io potevo mangiare lo stesso. La parte più, che sembrava sprovveduta, dice, boh, c'ho nulla da perdere, in fondo, perché di qua so cosa c'è, verso dove vado. Trovo nulla, Cesare Augusto. Restando dove sto, non posso. Tanto vale che vado. Nell'unica cosa ragionevole che è una promessa. E se è vero, la trovo. E se noi seguiamo questa promessa, troviamo che è vera. Che la vita sta nel bambino, adagiato, fasciato e accolto. Sta lì la vita. Perché nell'altra, dall'altra parte sta la morte.
Facciamo la versetto 15.
Dal versetto 15. E avvenne, quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi.
Ecco, ci fermiamo un pochino su questa cosa, perché quando van via gli angeli, i pastori restano con questa parola come noi adesso. Perché hanno visto niente, gli è solo stato detto, anche noi ci è stato detto. Allora i pastori potevano appunto fare varie ipotesi, dire un'illusione, abbiamo mangiato
troppo caccia,
ieri sera abbiamo avuto troppo, abbiamo avuto visioni. Invece si esortano, andiamo dunque, si esortano perché probabilmente, sarà vero o non sarà, andiamo a vedere insomma, tanto vale. Andiamo dunque a vedere questa parola. Interessante, come si fa a vedere la parola? La parola se è vera la vedi perché racconta un fatto. E i fatti li conosciamo attraverso la parola che ce li spiega, se no anche un fatto, senza la parola che dà il significato, non ha nessun significato. Quindi andiamo a vedere questa parola che è accaduta e che il Signore ha notificato a noi. È importante questa decisione, che è la nostra libertà. E poi non è una decisione solo, da uno da solo, cioè andiamo, cioè ci si esorta insieme, sia nel bene che nel male, ci si esorta sempre insieme.
Sì, e poi è la... sembra anche proprio il senso del mettersi in cammino, no? non l'attesa di chi prima verifichiamo se vale la pena, poi dopo, quando abbiamo le prove, no, ci muoviamo. Qui è, il senso è che si trova andando, un po' come i lebbrosi sono guariti in cammino, insomma, no? Cioè, andate prima, andate e presentatevi ai sacerdoti e loro vanno. E mentre camminano sono guariti. Questo è in Luca anche. Versetto 16 fino al 20. E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino. E quanti udirono si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste cose comparandole nel suo cuore. E ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro, come era stato loro detto.
Andarono in fretta e trovarono, scoprirono. Trovano che cosa? Maria, Giuseppe, il bambino adagiato nella mangiatoia. Cioè trovano che c'è questo fatto, però loro sanno cosa vuol dire questo fatto, perché è stato rivelato. Cioè ciò che trovano è un bambino adagiato nella mangiatoia, come è stato detto. Bene, questo bambino sanno che è il Messia, il Signore, il Salvatore. Provate a vedere se considerate il bambino tagliato nella mangiatoia come il Messia, come Dio. Questa è la fede, vedere Dio presente in questa realtà. È in tutte poi le realtà di questo tipo. Dio che si presenta sempre, ancora oggi, con questo volto di piccolo. E noi quando celebriamo il Natale, non è che facciamo una bella liturgia per fare un po' di regali e dare un po' di giro al mercato, così per il consumo. No, è per riconoscere Dio nella piccolezza del bambino che si mette nelle nostre mani. Questi bambini poi sono tutti poveri, qualunque persona che in fondo ognuno di noi ha affidato all'altro. E c'è il Natale, e viviamo il Natale, quando appunto accogliamo anche noi Dio, il Signore, nell'ultimo degli uomini, nei piccoli, negli ultimi, nei poveri, e anche in ogni persona, perché alla fine siamo tutti piccoli, tutti bisognosi di essere accolti. E questa è la salvezza dell'umanità dell'uomo, che ci rende uguali a Dio. Allora nasce Dio sulla terra oggi, ed è Natale. Se no è semplicemente la ricorrenza come cosa del 4 novembre, non so, che non è una cosa buona adesso che c'è l'Europa unita, ricordare le guerre. Qui invece si ricorda la vita, non la morte. E quando celebriamo il Natale, sarebbe da celebrare ogni giorno è Natale, quando riconosciamo Dio, il nostro Salvatore, la nostra verità profonda, in tutti i piccoli. E sappiamo accoglierli nelle nostre mani, come noi stessi siamo accolti. E diventiamo come Dio, allora nasciamo la nostra dignità di figli di Dio. Ed è bello che e dicono queste cose anche a Maria, e Maria conserva queste parole, e immagine del lettore, non le ho capite bene neanche lei, le conserva e le capirà sempre di più. E simballose, comparandole, cioè mettendole insieme, capirà sempre di più cosa ne esce da queste parole. Innanzitutto le custodisci nel cuore, perché tu agisci secondo ciò che hai nel cuore. Ricordare, secondo i ricordi che hai. Metti nel cuore queste parole, vedrai e comparale e vedrai che la tua vita cambia, diventi come Maria. Tanto i pastori tornano glorificando Dio di quanto udirono e videro. Interessante, prima di ciò che udirono, perché se non avessero udito non avrebbero visto niente. Poi quando hanno visto, se non ascoltano ciò che hanno udito non capiscono niente. Perché cosa vuol dire un bambino? Sì, fa tenerezza, fa male. No, è Dio, è davvero il Salvatore. Ecco, penso che questo testo ci aiuti bene a entrare nel Natale. Suggerirei proprio anche come contemplazione un po' due cose. Una, pensare a Maria, identificarsi con Maria che ha questo bimbo nelle mani e dire, oh Dio, dipende da me. Dio dipende da me. E poi, questo è il segno di Dio sempre, anche oggi nella storia. Tutto ciò che è consegnato nelle mie mani e che lascio anche cadere, tutti i poveri cristi, tutti i piccoli, tutti... l'altro in fondo, che esiste nella misura in cui lo accolgo e lo ammazzo nella misura in cui lo rifiuto, è Dio e mi fa diventare come Dio se lo accolgo e mi fa nascere alla vita di figlio di Dio. Ecco. Penso che se tenete presente questo nella vita, ne valsa la pena di venire anche sotto la neve, sotto la neve pane. Sì, sì. Un momento magari di risonanza e anche così, poi ci vedremo il 1 febbraio continuando il racconto della passione, anzi iniziando il racconto della passione che qui comincia. Qui è il primo giorno, vedremo l'ultimo giorno.
Non c'è microfono da così, quindi magari se si parla da metà sala soprattutto viene alzare leggermente la voce.
Spegniamo anche noi, così siamo armi pari.
Oppure potete venire qua al microfono a tavola.
Esatto, è interessante, non c'era posto per loro, per gli altri sì, quelli ben preparati, anzi c'era anche l'albergo per gli altri, questo no, era il caravanserraglio, non c'era posto neanche lì per gli spreparati, difatti è così, ed è lì che c'è il Signore. Sì.
Dov'è il punto di raccordo, di continuità culturale?
Sì, è la croce, è la croce. La croce è il compimento esatto, questo brano richiama la croce, proprio i termini del corpo fasciato, adagiato, addirittura il sepolcro che è già oltre la croce, nella mangiatoia, nel legno, dove impasto il mio corpo dato per voi. E lo specifico della teologia è che Dio nessuno mai l'ha visto, della teologia cristiana, la carne di Gesù l'ha rivelato, cioè la croce. E solo sulla croce Gesù è riconosciuto Dio, non prima. Prima solo Satana, perché è un'immagine diabolica di Dio, quello che fa i prodigi, c'è il mondo in mano. Dio ha in mano nulla, si mette nelle mani di tutti. È esattamente proprio il Dio cristiano, e la sdemonizzazione dell'immagine di Dio che hanno tutte le religioni e tutti gli atei. E il demonio nelle tentazioni voleva che Gesù facesse Dio, come appunto fa sempre l'immagine di Dio che tutti abbiamo dentro. Le tre tentazioni: cibo, l'avere, il potere, il dominio su tutte le nazioni e il prestigio del miracolo anche. E Dio non è questo. Questo è il falso Dio. E Dio è povero perché dà tutto, è servizio e non dominio, è umile perché l'amore. E questo rende possibile la vita e il bambino. L'altro invece è proprio il contrappunto di Cesare Augusto, che consuma proprio il suo potere col censimento, ed è l'immagine di Dio che abbiamo, non a caso si chiama il divo Cesare Augusto, e poi era chiamato anche Kyrios e Soter, Salvatore e Signore. Cioè ci converte dalla falsa immagine di Dio, che vuol dire dalla falsa immagine d'uomo. E l'altra immagine di Dio è quello che fa il censimento per fare le guerre, ampliare il suo impero e ammazzare e dar la morte a tutti. E l'immagine di Dio è il bambino che dà la vita a tutti. Vive se è accolto lui, ma chi accoglie vive come Dio perché sa accogliere e rende possibile la vita sulla terra. Per questo è la salvezza del mondo, ma non delle anime pie dei cristiani, voglio dire. Che c'hanno i crocifissi e Gesù bambino così carino e paffutello. No, è una cosa seria. No, forse vediamo se c'è altri dopo. Io sono specialista in Marco come Vangelo. Poi, tra l'altro, siccome non è facile tornare a casa, è bene anche... Sentiamo però se qualcuno...
Ho una domanda culturale su Natale. No, perché c'è una tendenza, diciamo, a livello di identità, a sostituire la nostra festa con la festa delle luci o altre feste similari. E fino a qua ci può stare, non importa. Ma la cosa che mi rode è la motivazione per questo fatto. Che quindi si dice sempre per non offendere gli altri, perché gli altri sono presenti in umani. Perché, cioè, io mi trovo questa testa, cioè, non è, nel senso, in Italia ci sono altre, ci sono sempre state altre piccole ignoranze, non so, testimoni di Gesù, protestanti, gli induisti, gli buddisti, però offende solo gli umani, solo perché, cioè, è la motivazione, cioè, però posso motivare, perché io non sempre al centro lo stesso, anche se...
Sì. E guarda che non si capisce niente di quel che dici, ma non importa non ripeterlo. Perché no, perché dico, se parli con me allora parliamo noi due. No. Ascolta, a me non preoccupano le tendenze di quel che si fa per il Natale, più che tanto. Mi preoccupa che i cristiani non sanno riconoscere il segno di Dio, che non c'entra col Natale come celebrazione, come il segno di Dio nel povero, nel piccolo, nell'ultimo, nel povero Cristo. Ed è Natale quando accolgo quello. Dio può vivere perché Dio è quell'altro, e l'altro da me. E io vivo come Dio perché so accogliere. E Dio si è messo nella condizione di essere accolto per salvare noi che lo accogliamo. Stop, questo è Natale. Una cosa molto quotidiana, poi le feste uno faccia come crede, non me ne frega niente. Ed è bello celebrarle però in modo serio. C'è questo fatto storico che Dio ci ha salvato così, in quel momento buio come questo, e tempestoso. E gli angeli, la parola ci spiega il segno di Dio presente nel mondo sempre, oggi, otto volte oltre il 7, che è la settimana, che è tutto il tempo, e l'oggi eterno di Dio è presente sempre lì. E Luca 8 oggi in tutto il Vangelo, l'ultimo è proprio quello del paradiso che è sulla croce, ancora lì sul legno, e noi siamo chiamati a riconoscerlo e a dar gloria a Dio e accettarlo così, un Dio che sta nelle mie mani, come Maria, insomma. Allora ci facciamo gli auguri di buon Natale, dai, perché bisogna anche tornare a casa. Come i pastori tornarono.
Raccontavano, se no non si può raccontare.